diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele!
Ciao Marco! Eccoci qua, ritrovati.
In questa giornata uggiosa milanese, finalmente piove Daniele, un po' d'acqua per questi fiumi, questa pianura, per questa agricoltura che ha bisogno di acqua e di vita. E quindi sono contento perché piove.
Bene, sono contento perché adesso non sta piovendo, perché poi questo problema non c'è. E quindi ovviamente sono ad Amsterdam e tutto va bene. Tu Marco?
Fantastico, va bene. Oh Daniele, mi è successa una cosa, adesso parliamo un po' di cose un po' più sul privato. Ho deciso di prendere un piano di allenamento per la corsa, e un piano di dimagrimento.
Brucia grassi.
Il piano brucia grassi. C'è l'app dell'Adidas, che era la vecchia Runtastic, no, che c'ha questo piano di allenamento, che tu gli dici quanti mesi vuoi fare il piano di allenamento, fa piano di allenamento. Allora ho detto, vabbè, prendo, pago, perché è un piano plus, pago l'abbonamento. E poi mi dice, ah, ma tu eri già registrato come Runtastic. Ero registrato come Runtastic. Vado a vedere. Allora, prima di tutto mi ha fatto notare che nel 2018 pesavo 7 kg in meno. Questo è già stato un altro e niente, ho deciso di fare questo piano di allenamento, solo che è talmente sciallo che devi correre lento e camminare per almeno mezz'ora, e poi ti fa fare un minuto, due minuti, tre minuti, una roba così. Vabbè. Però Daniele, ci provo.
L'obiettivo di dimagrimento.
Io avevo già un obiettivo di 6 kg in 6 mesi, ma già il primo mese l'avevo dura. Però non mi va poi di correre solo troppo piano, cioè per provare veramente piano. Mi vergognavo, ho detto, ma adesso vado in giro a correre così piano, cioè poi mi prendo per vecchietto. Allora l'ho fatto a casa sul tapis roulant. Vediamo. Però è per la salute.
Ma è un po' che non ti vedo dal vivo, Marco, ma ti ricordo senza problemi di sovrappeso, anzi.
No, ma cioè, non è che sia particolarmente sovrappeso, però diciamo che un 6-7 kg in meno non è che faccia male.
Tornare a peso forma.
Sì. E i tempi, perché c'erano le corse che facevano nel 2018, erano notevolmente più basse. Però sai che ogni chilo in più dicono che sono secondi in più che fai per ogni chilometro.
Ci sta. Sì, ho sentito 5 secondi per ogni chilo.
Quindi, cavolo. 6 kg in meno 30 secondi. Per il resto bene, è passata bene, sono stato al mare, giornate freddine ma di sole, è fantastico, purtroppo con la riapertura della scuola siamo tutti a rientrare. Daniele?
Sì, no, noi dopo due weekend impegnati tra trasloco e cose ci siamo goduti un po' il weekend pasquale, staccando un po' la spina, e qua abbiamo fatto pranzo pasquale con un po' di amici, ci voleva, è stato bello, mi sto gustando questi giorni, questo ritornare, questo rientro ad Amsterdam, me lo sto gustando, e ho preso una bici nuova, cioè una nuova bici usata. Stavolta, allora, ho scelto la tipologia cargo bike, che sono quelle biciclette super pesanti con il cestinone davanti enorme e la doppia canna, proprio roba strong.
Un cestinone tipo cestinone delle Grazielle o un cestinone quello che portano i pacchi, i bambini?
No, non la Backfitz, quando c'è la Backfitz che è proprio quella con cioè il cestone dove ci mettono dentro tutta la famiglia. No, questo è un un cestino tipo Graziella, però roba solida, tutta la struttura e
quello che serve per portare i pacchi a spedire
in acciaio. esatto, per portare cose tra qui l'ufficio, e ma soprattutto la mia prima bicicletta con i freni a pedale, con solo freno a pedale, che qui in Olanda va molto forte perché il freno a pedale è meccanicamente più semplice, non hai cavi da gestire, oliare, cavi che magari poi si incastrano con la bicicletta a fianco quando la parcheggi, si rovinano quando le leve si stortano, se cade la bicicletta, insomma meccanicamente più semplice, ha il vantaggio di non essere indipendente dal tempo, cioè se piove non hai, o se c'è il sole, insomma la frenata è uguale. Però bisogna abituarsi, insomma, perché cioè io d'istinto vado a cercare le leve. 17 anni, non ho mai fatto lo switch, l'ultima bicicletta era un ibrido perché aveva il freno a pedale, ma comunque il freno, anche il freno, un freno a mano. E quindi devo abituarmi un po'. Però ho una bicicletta qui in mezzo di trasporto, quella che avevo prima oramai stava andando veramente a pezzi. Un pezzo alla volta, non è rimasto quasi nulla, quindi
ma non ti preoccupare,
è assolutamente importante.
Come diciamo noi digi imprenditori, anche se fallisci impari, per cui tu fallisci un po' di volte frenare, poi impari, vedrai.
Sì, no, il rischio vero è se cade la catena. Il rischio vero col freno a pedale è che se cade la catena o si rompe la catena, tu sei senza freni. Però,
Dettaglio,
sì, non mica capitare.
Bene, veniamo ai ringraziamenti. Ringraziamo la nostra community dei Digi Imprenditori che ci dà sempre tanti suggerimenti. Ne parlerò dopo dei suggerimenti della community dei Digi Imprenditori. Ci ritroviamo su un gruppo Telegram. Nelle note dell'episodio trovate il link per partecipare. E poi
ringraziamo il nostro sponsor, lo sponsor del nostro podcast che è Active Powered, distributori italiani di Active Campaign, quel servizio di email automation e email marketing che sia io che Marco utilizziamo oramai da diversi anni e che permette di mandare sempre l'email giusta alla persona giusta al momento giusto. La forza di Active Campaign è sempre stata nelle automazioni, dove offre un sacco di flessibilità per creare delle automazioni anche molto complesse per raggiungere i tuoi clienti, i tuoi contatti. Con Active Power avrete supporto in italiano, direttamente all'Italia, via email, telefono, chat e anche gruppo Facebook. Per i digi imprenditori che vogliono passare a Active Power o attivare un account Active Power, c'è il 10% di sconto con il coupon digi imprenditori.
Per il primo anno di attivazione.
Per il primo anno, sì.
Benissimo, Daniele. Allora, come sono andate queste due settimane? Finalmente due settimane in cui non sono stato in giro, a parte la vacanza che ci stava, lì ho ripreso a leggere libri e sono stato in giro, non sono stato in giro per clienti, fornitori, portare delegazioni, qua e là, e quindi ho potuto finalmente riprendere in mano un po' tutta la struttura e quindi gli obiettivi, Daniele, finalmente ho avuto tempo di lavorarci sugli obiettivi. Primo obiettivo era testare EVMUX, che è questo software alternativo a StreamYard, che avevo proposto come alternativo a siccome StreamYard l'abbonamento sta per finire, si proponeva come un'alternativa gratuita per registrare questo podcast. In realtà, Daniele, c'è una fregatura in tutto ciò, perché nella parte gratuita non c'è la registrazione remota,
o meno locale,
in locale, sì, non c'è la registrazione locale, quindi poi non puoi, finita la trasmissione, dire scarica. È vero che si va su YouTube, per cui uno può andare su YouTube e scaricarsi poi l'audio da YouTube, però non c'è se hai problemi di banda o cose del genere non lo fa, e quindi niente, ho abbandonato il progetto di non rinnovare StreamYard per il momento, Però, come dicevo... Vai.
Molto contento, visto che il tuo account streamer lo uso anch'io.
Come dicevo, nella community Sergio ha proposto, ha suggerito un sistema nuovo che si chiama video.ninja, che, Daniele, l'ho testato, è fighissimo, è fighissimo. Non è altro che fa un collegamento peer-to-peer per fare le call. Io lo utilizzo per le videochiamate, non per questo fare lo streaming, ma per fare le videochiamate, ed è fantastic, però sa che sto scavalcando, ne parliamo dopo.
Ok, quindi testare l'hai testato e VMOOX è un win.
VMOOX, e quindi è un win. E poi devo programmare le spedizioni con Coda, e quindi la gestione delle spedizioni, perché ci capita di utilizzare spedizionieri. E l'ho programmato, tutto funziona, e quindi doppio win 100%. E te, Daniele?
Allora, anche io questa volta sono contento di condividere un doppio win. Il primo era pianificare il VPOK Day del 2023, quindi questo evento live che faccio ogni anno con la scusa del compleanno di VPOK. Allora, qui abbiamo Abemus Date, non so come si dice date in latino, scusate, ma la quarta edizione sarà il 12-13 maggio, quindi ripropongo la formula del venerdì pomeriggio e sabato mattina, quindi due mezze giornate, e il tema sarà differenziare. Adesso poi la parola giusta la devo ancora digerire un po', però il concetto è, il tema sarà differenziare, quindi abbastanza vago, abbastanza ampio da potersi applicare a differenziare il traffico, differenziare i servizi offerti, differenziare nel senso di differenziarsi come brand, differenziare i guadagni, quindi tema differenziare. Nelle edizioni passate c'era stato il tema dei clienti, quindi come attrarli, come convertirli, come mantenerli. L'ultima edizione era la crescita, quindi delegare, automatizzare, scalare. Quest'anno sarà il tema del differenziare. Che ne dici, Marco? Ti ispira questo tema?
Differenziare, raccolta differenziata. Differenziare plugin, vabbè, è aperto, vedremo, siamo curiosi di sapere gli interventi che farai, perché sono sempre interventi interessanti.
Allora, però ne ho uno confermato, Luca Orlandini mi ha già detto di sì, ma Luca è una tradizione del VPOK Day, però non ho ancora iniziato a fare outreach e contattare persone, quindi dici imprenditori, se viene in mente qualcuno che ha a che fare con la differenziata... Le differenze.
Qui abbiamo AMSA, a Milano abbiamo AMSA,
come usano il digitale all'AMSA.
Esatto.
No, se avete qualcuno, sapete dove trovarmi. Poi il secondo obiettivo era quello di sistemarsi il nuovo ufficio, e anche qui... Anche questo direi che è un win, perché l'ufficio l'abbiamo sistemato, abbiamo iniziato a usarlo attivamente. Benedetta IKEA, che stavo pensando, abbiamo preso un, per gli esperti IKEA, un Ivar, che è questo scaffale modulare, dove insomma puoi creartelo come vuoi tu, mettendolo insieme dei pezzi, montato con dei miei amici, pronti. Poi quando abbiamo iniziato a mettere le cose ci siamo accorti che ce ne voleva un altro. E quindi alle 7 di sera prendi la macchina, vai lì, che mentre stavo guidando lì, che pensavo, ma che cosa incredibile che c'è un posto così dove tu puoi andare quando ti pare, sai che troverai i mobili, troverai tutti i pezzi che ti servono, senza dover ordinare. Cioè, che rivoluzione che è stata l'IKEA nel mondo dei mobili. Infatti sì, un'ora dopo sono ritornato con i vari pezzi, mi sono montato anche il secondo scaffale, quindi il materiale è piazzato, siamo piazzati anche noi, con le scrivanie, schermo e tutto quanto. Sì, le ultime due settimane abbiamo comunque operato da lì. Siamo organizzati che ci facciamo di solito una mezza giornata a casa, dipende un po' dai giorni, però tipicamente mezza giornata a casa lavorando da qui e mezza giornata andiamo in ufficio dove c'è la
lavori
fase
part-time.
Di
appartamento.
Sì, lavoro part-time e ho due lavori.
Nel frattempo con la bicicletta e per Deliveroo
ormai. Ma dopo adesso ci arriviamo anche a quello,
sì. Speriamo di no, eh.
Comunque, cioè, questo ufficio, allora, io lo chiamo ufficio, è ufficio barra magazzino, non è niente di fancy, niente di incredibilmente, cioè, quando uno pensa a un ufficio, magari in centro città, uno chissà che film che si fa, è una stanza, però la location è veramente, veramente ottima, cioè, bello, è bello anche per noi scoprire un'altra parte della città, insomma, viverla un po' più da vicino. E attraversare, cioè nei giorni di sole, bicicletta attraversi la città 10 minuti per andare in ufficio, è bello, bello.
Bene, 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 bene. Daniele, sai che abbiamo rischiato di non registrare questa puntata? Perché non mi ricordo se l'ho già detto l'altra volta, quando gli aggiornamenti di Windows, fantastico Windows, questo sistema operativo Windows 11, dopo che faccio gli aggiornamenti non mi riparte più il computer. La volta scorsa schermata blu, proprio zero, questa volta schermata nera. Cioè, mi arriva il login, metto e digito la password, tutto nero. Vedo il mouse, è tutto nero. Poi, se faccio Ctrl-Alt-Cance, mi compare il menu dove posso aprire gestione attività, oppure chiudi il computer, spegni o riavvia. E gestione attività, mi si aprono tutte le attività, però non so, non cioè, vedo attività vuote, cioè, infatti non mi compare la barra sotto, non mi compare niente. E per fortuna ho scoperto questo pseudo trucco di far partire Windows tenendo schiacciato F11, almeno funziona sul mio computer, che ti dice torna indietro, fai un passo indietro, disinstalla l'ultimo aggiornamento. E io per la seconda volta ho disinstallato l'ultimo aggiornamento.
E ti sei salvato.
E per fortuna, proprio ieri sera, perché ho detto, vabbè dai, devo registrare, aggiorno il computer e tutto posto. Invece ho avuto un attimo di panico. Vado a dormire.
Mamma mia!
Per ripristinare tutto. Fantastico Windows, meno male che tu usi Linux. È venuto tanto la voglia di ritornare su Linux.
E mi sa che mi toccherà prendermi un computer Windows o Mac, ma sarei più per Windows, a mio malgrado, eh. Perché c'è la stampante delle etichette, che c'è un programmino che ti permette di stampare l'etichetta appena la generi, cosa che mi risparmia 4-5 click, forse una decina di click al giorno mi risparmia, non è che mi fa venire l'artrite, però sai, è più efficiente, però funziona, quel programmino lì funziona solo per Windows e Mac, non c'è niente da fare. Già provato con VirtualBox, niente da fare, quindi boh, forse mi tocca un mini PC da mettere in un angolo per collegarsi da remoto, qualcosa del genere. Però vedo che non è cambiato Win, sono tanti anni che non lo uso, ma come racconto, uguale.
Bene, allora, raccontavo okay. Prima di Video Ninja. Video ho scritto proprio Verona, Domodossola, Otranto, e punto Ninja, che questo è un sito, per cui non devi installare niente. Se vuoi fare una videochiamata non devi installare assolutamente niente, lo fai attraverso il browser. L'ho provato con Brave, l'ho provato con Firefox, funziona, l'ho provato da mobile, funziona anche da mobile, non devi installare nulla, è gratuito. Gratuito, senza limitazioni, perché sai che se usi Zoom hai delle limitazioni di 40 minuti. E non devi essere registrato, così come se usi Google Meet, l'altra parte deve essere registrata su Google. E è realizzata da uno sviluppatore che lo fa per benvolenteroso, gli puoi fare delle donazioni, è totalmente immediato. Crei una stanza, gli metti tu il nome della stanza, per cui tu crei un nome e poi dai il link di questo nome della stanza direttamente, il link di Vito dall'altra parte si collegano. L'ho provato in 9 e abbiamo fatto il meeting in 9, l'ho provato in Cina e non ha problemi di firewall, di chiusure dalla Cina. La latenza è minima perché essendo peer-to-peer non ci sono server di mezzo, e l'altra cosa è che non essendoci server di mezzo puoi aumentare la banda, per cui cioè, la gente mi diceva cavoli, cioè, io vedo veramente in alta definizione l'altra persona, per cui basta, adesso ho deciso tutti quanti di utilizzare Video Ninja, quindi quando facciamo le call con i clienti mettiamo l'URL personalizzato col nome del cliente, quello che ci serve, per cui cari di Gimprinito, grazie alla community, grazie ancora a Sergio, Video Ninja, provatelo, è free, non vi costa niente. Peccato che non ho capito come farlo andare in live streaming, perché poi si collega con, probabilmente con OBS si riesce a fare, però diventa un po' troppo, un po' più da smanettone, non ho tanta voglia di smanettarci, però è interessante. Cari digi imprenditori, provate, Video Ninja.
Video Ninja. Marco, sai se si può registrare la chiamata?
No, puoi registrare con le opzioni da, perché poi tu puoi entrare come lo chiama lui, cioè tu puoi entrare normalmente come entri in Zoom, oppure hai tutta una console da operatore, lì nella console d'operatore puoi fare di tutto, per cui puoi mutare le altre, poi puoi fare milioni di opzioni, veramente milioni di opzioni, per cui puoi fare in modo che, non so, fai entrare 10 persone e queste 10 persone vedono solo te e non si vedono tra di loro. Quindi non vedono tra di loro, si possono parlare, non si possono parlare, puoi mutarli, puoi non mutarli, puoi registrare in locale l'audio, il video. Sì, queste non le ho provate queste funzioni, le ho solo viste, però come è interessante come tool. Io che stavo per comprare Butter su AppSumo, che era uscito su AppSumo, poi mi sono dimenticato. E poi ho detto, cavolo, vado su Water, e poi era disponibile solo per quel giorno lì, solo per gli abbonati a Sumo Pro. E ho detto, ragazzi, andate a Ringos, non lo prendo. Però poi ho provato Video Ninja, quindi sono contento così.
Sì, te lo stavo per dire, perché avevamo parlato di Water forse un anno, non mi sa di più, forse sì, più di un anno fa, e adesso vederlo su Sumo, cioè vedere questi prodotti che magari che non è che sono nuovi mai sentiti, ma qualcosa che già conosci, che finisce su AppSumo, mi fa sempre un po' storcere il naso. Sicuramente in quel settore lì c'è una competizione pazzesca di questi tool, insomma oramai ce ne sono veramente tanti e forse anche difficile differenziarsi.
Ma sai, mandare su AppSumo vuol dire avere una reach maggiore, farsi conoscere, Daniele, cioè non la vedo come l'ultima, sono all'ultima spiaggia, non so come vendere il mio prodotto, vedo come è una possibilità in più di raggiungere un sacco di persone che probabilmente di Butter non conoscevano l'esistenza.
Ok, sì, quindi aumentare l'adozione svendendo il prodotto, però aumentando la user base, perché alla fine più gente usa quel tipo di prodotto lì, cioè, più gente, cioè chi usa il prodotto invita altri nelle call, quindi sì. Circolo virtuoso. Però mi ricordo quando ne avevi parlato, allora all'inizio avevano un piano gratuito molto generoso, poi hanno iniziato a mettere delle limitazioni. Immagino che questi prodotti hanno una fase in cui ne parlano in tanti e raccolgono un sacco di utenti, quindi devono monetizzare, quindi iniziano a chiudere un po' i rubinetti per spingere sulla premium e quindi una fetta non so quanto grande di user base poi passa al tool successivo. Perché costa meno, perché offre di più, perché ha il piano gratuito più generoso, quindi anche nei SaaS è una bella lotta.
E non ho visto WP OK su AppSumo.
Penso non lo vedrai mai. No, è una lifetime sui servizi, roba da spararsi. E io ti volevo parlare, visto che siamo in tema tool, un tool che magari per chi, visto che tu ti occupi di spedizioni, magari lo conosci, ma si chiama 17track.net, 17track.net, è un tool che ti permette di tracciare le spedizioni. E anche di tool così ce ne sono tanti. Questo l'ho scelto perché rispetto a Aftership, che so che è molto, molto conosciuto, questo permette sia di tracciare attraverso la pagina web che attraverso l'app da telefono, e comunque i tracking code che inserisci sono sincronizzati con su i vari device perché sono collegati al tuo account. Quindi all'interno del processo degli ordini che facciamo con Caffè Analog, quando il fornitore si spera che mi hanno mandato una fattura, qualcosa che sembra una fattura, di solito mi mandano il tracking code della spedizione e me lo copio e incollo su questo 17 track 17 track, e in automatico ha l'auto detection per capire qual è il corriere. A volte ci azzecca, a volte no, se no specifico io il corriere. Da lì in poi manda le notifiche push, sono notifiche push che puoi seguire dal cellulare, cosa che mi ha salvato la vita un paio di volte, perché insomma quando iniziamo a seguire più spedizioni diventa abbastanza un po' complicato, magari una che ferma la dogana, quell'altra che un paio di spedizioni sono finite al pick up point perché non c'era nessuno a riceverle. Ci sono state due spedizioni che sono ancora arrivate alla casa dove siamo stati 3 mesi in affitto e non dovevano arrivare lì. Quindi aiuta insomma a seguire un po' il tutto. Fornisce anche un indirizzo email a cui puoi forwardare se ti arriva un'email con un tracking code, lo puoi forwardare a questo indirizzo email @17track.net, e in automatico capisce qual è il tracking code e te lo aggiunge in automatico la lista. Piano gratuito generoso, perché comunque fino a 40 spedizioni le puoi tracciare
contemporanea,
sì.
Buono, buono. Daniele, io speravo che tu mi dicessi che tu andassi a tracciare le spedizioni che fai ai tuoi clienti per essere sicuro che le ricevono e che non si perdano.
Allora, guarda, ogni tanto gli do un'occhiata, e mi sono accorto che spesso non sono aggiornate come dovrebbero. Cioè, tipo, c'era una spedizione di un mese fa in Germania che era ancora in attesa di essere in attesa al pick up point, quindi non hanno trovato il destinatario, l'hanno mandato nel deposito aspettando che la persona andasse a ritirarlo, e di solito dopo un paio di settimane poi tornano al mittente, per cui ho contattato la cliente per vedere un po' cosa, insomma, per dirglielo, per assicurarmi che lo sapesse, e lei mi ha detto: no, guarda che io l'ho ritirato,
vabbè.
L'ho già ritirato. Quindi ogni tanto vedo che rimangono,
bravo, che tracci, non sono aggiornati, sì, anche tutte le spedizioni che fa.
No. Allora, SendCloud permette di tracciare tutto, che poi lo vado a guardare, insomma, è stato un po' un caso che ho dato un'occhiata a quelle precedenti. Sì, forse dovrei farlo un po' più spesso.
Invece, Daniel, io per tracciare le spedizioni utilizzo un bot di Telegram che si chiama TrackBot, quindi non devo installare nessun'app, già in Telegram arrivano le notifiche su Telegram, anche lì gli aggiungi il codice della spedizione e lui in automatico, ogni volta che c'è un aggiornamento, ti manda la notifica via Telegram. Probabilmente è meno, non lo so, meno performante del tuo, però per chi non fa uso massivo di spedizioni come me, quando c'è da tracciarne una, due ogni tanto, lo inserisco su Telegram senza dover neanche installare un'app nuova su questo punto.
Vabbè, io se non sarà capito, lo uso per le spedizioni più in ricezione più che in invio. Cioè, l'invio no, 17 track lo uso per le spedizioni in ricezione, dove devo capire a che punto sono i pacchi dei fornitori. Quelle che spediamo noi, sì, sono dentro in SendCloud, ha tutto l'elenco delle label create e tracking code, eccetera. Bello, comunque guarderò anche il bot Telegram.
Daniele, in questo periodo vacanziero, che non dovevo, ho fatto milioni di chilometri e quindi ho avuto un po' più tempo per me, ho letto un articolo che parlava della matrice di Eisenhower e diceva di cambiare questa la matrice di Eisenhower è quella matrice che si fa dove si mettono le urgenze e l'importanza, quindi i vari task li dividi in questi quattro quadranti, importante ma non urgente, importante urgente e così via. E nell'articolo suggerivano di cambiare l'importante non importante in impattante non impattante. Per cui io ho cominciato a questo periodo a riprendere tutti i miei task, tutte le mie note, sai che uso Ample Note come mio secondo cervello, per cui ho tenuto l'abitudine di metterli tutti gli appunti, tutto quello che mi passa per la testa. Stavo andando a fare un po' di mettere a posto tutti questi appunti, ho cominciato a mettere importanti ma non urgenti e ho cominciato a fare questa lista di importanti ma non urgenti, e ce n'erano tanti. Dopodiché che ho letto questo impattanti ma non urgenti, ho più che dimezzato la lista degli importanti ma non urgenti e effettivamente c'è una notevole differenza tra tracciare gli impattanti e tra tracciare gli importanti. E quindi ho deciso di cambiare nella mia pratica, nella mia routine, e quindi di dividere impattante, quindi tenermi, devo tenere proprio a mente visivamente cosa sono quelle azioni impattanti che devo fare per migliorare il business, la mia vita privata e queste cose. Quindi uno strumento molto impattante.
Ok, e come sta andando?
No, sta andando bene, nel
Ah.
senso che io poi ogni giorno vado nella mia lista e scelgo almeno una delle parti, una delle sezioni impattanti e devo lavorare ogni giorno almeno su un qualcosa che riguarda qualcosa che impatta impatta me, la mia società, la mia attività. E questo è come sto risuddividendo tutti i task.
Ok, vieni, vieni, vieni. Marco, io ti racconto un po' di miglioramenti e cose su cui abbiamo lavorato all'interno di Caffè Analog, perché nell'ultima puntata abbiamo avuto un po' una deviazione sui tool di AI, ma nel frattempo il lavoro su Caffè Analog, che è poco AI, ma molto, molto manual, sta andando avanti. Ma miglioramenti soprattutto sulla parte digital, perché insomma, io per me il digital è a supporto delle nostre attività e mi piace, mi esalto quando ci sono dei miglioramenti sulla parte digital che migliorano poi la parte operativa. Un problema che avevamo, visto che questi prodotti c'è molta paura di perderseli e visto che offriamo l'opzione del rental box, che è quella cosa dove la gente compra adesso, però gliela spediamo quando vogliono chiudere il rental box, capita più spesso di quanto immaginassi che il cliente compra più volte lo stesso prodotto nella foga di di perderselo. Magari ordina oggi, mette un ordine con un certo prodotto nel rental box, torna dopo qualche giorno, dopo una settimana, quello che è, fa un altro ordine e nel nuovo ordine inserisce ancora lo stesso prodotto. Quindi, nel migliore dei casi, ce ne accorgiamo noi, se ne accorge Anni quando fa il pacchetto e quindi contattiamo il cliente e diciamo: guarda, ci sono due prodotti uguali, lo vuoi? È una cosa voluta o no? Ah no, un errore, allora ti dobbiamo rimborsare, oppure sì, lo voglio. Nel peggiore dei casi, spediamo e il cliente che ci dice: ah, mi sono sbagliato, possiamo fare un ritorno, insomma, una rottura di maroni. Per me, che uomo digitale, queste cose mi fanno proprio svalvolare. Quindi abbiamo implementato una funzione di cui vado abbastanza fiero, perché andando a controllare gli ordini che vanno nel rental box all'interno di WooCommerce hanno come stato, abbiamo creato uno stato dedicato che è lo stato rental box. Quindi una funzione che va a controllare se gli ordini che ci sono i prodotti nel carrello sono già presenti negli ordini precedenti che sono in questo stato rental box. Se lo sono, compare un bel allarme rosso che dice: attenzione, questo prodotto è già nel tuo rental box. Poi, se uno è un alert, per cui se uno vuole continuare, lo fa, se no perlomeno lo sa, e è stato ben recepito, insomma, sono arrivati feedback positivi da questa funzione. E ripeto, questa è una, cioè un'applicazione, cioè una cosa tecnica che però ha un grosso impatto sia per noi che per i clienti, perché gestire rimborsi, prodotti che devono ritornare, insomma, rotoli, siamo capiti. Quindi questo è stato un primo miglioramento.
Sì, no, ti volevo chiedere una cosa, è solo un alert che comunque tu devi cliccare ok, accetto, devi proprio digita il codice, lo voglio, se tu vuoi ordinare un altro che è già nel rental box, devi scrivere lo voglio.
No, allora, nessuno dei due, cioè semplicemente quando tu vedi i prodotti nel carrello, quello duplicato ha uno sfondo rosso, c'è cioè un messaggio che dice attenzione, ce l'hai già nel carrello, però se è un warning, cioè se uno va avanti, se lo prende. Cioè l'idea è, te lo diciamo, non abbiamo che senza mettere una conferma o cosa, semplicemente un messaggio di warning. Penso che basti, vedremo poi l'impatto che ha. Spero che basti così. Comunque, nella foga non si sa poi cosa, dove cliccano. Poi un altro miglioramento è, abbiamo sempre legato a questi rental box, c'era il discorso degli shipping cost, perché le persone mettono più ordini in questo rental box, a un certo punto scrivevano dicendo voglio il mio rental box, e quindi li mandavamo, preparavamo il box pesando quant'era per mandargli le spese di spedizione. Quindi manda il link delle spese di spedizione, paga le spese di spedizione, le spedizioni pagate, ok, allora possiamo finalmente mandare il pacchetto. E adesso abbiamo, cioè io ho visto nel primo mese e mezzo, ho capito che questi pacchetti vanno dal mezzo chilo al chilo e mezzo, bene o male, non è che i costi di spedizione mediamente sono abbastanza chiari. Quindi abbiamo messo un'opzione direttamente al checkout, se vuoi inserire l'ordine nel rental box o se vuoi inserire l'ordine nel rental box e pagare gli shipping cost, cioè, e fartelo mandare pagando le spese di spedizione. E mettendo spese di spedizione, io ho fatto, insomma, calcolando per un pacchetto di un chilo, e vedo che ci azzecca, insomma, non, sono abbastanza in linea con il pacchetto, col pacchetto medio. E quindi anche questo ha semplificato parecchio, non dobbiamo stare più a mandare email, aspettare pagamenti, insomma lo fanno direttamente in automatico attraverso il sito. E terza cosa, green delivery. Allora, per essere più green abbiamo introdotto
Daniele in bicicletta.
Abbiamo introdotto Daniele che solo sul solo per il comune di Amsterdam, quindi solo per lo zip code di Amsterdam, c'è Daniele che fa la consegna in bicicletta a prezzo scontato.
E poi ti dà un bacio sulla guancia.
sì. No, voglio sperimentare, mi sembra una roba carina, e magari ci vado anche correndo, visto che, insomma, posso unire l'utile al dilettevole.
E arrivi là bello sudato.
Sudato. Occhi sudati. Proviamo, insomma, sembra una cosa simpatica da aggiungere, perché qualche cliente qua comunque in città lo abbiamo, e vediamo, sarà magari stagionale, magari solo nel periodo estivo. No, e poi abbiamo introdotto anche, così metto la bicicletta a spesa aziendale come veicolo,
giusto,
veicolo aziendale.
Che dalla tassa assistita, secondo te l'ho chiesto.
No, questa è, come dice il mio amico Calories, basata su calorie, non su elettricità. No, e poi un'altra opzione green, l'opzione di fare del pick up point, cioè invece di consegnarti a casa, consegniamo in uno dei 4.000 punti PostNL e tu te lo vai a raccogliere, cosa che è molto interessante, perché abbiamo scoperto che tanti clienti non vogliono che la famiglia sappia quanta roba ordinano da noi, e magari non solo da noi. Quindi, sai, invece di fare il pacchetto che arriva a casa lo vedono tutti, invece se devi andarlo a prendere tu è più discreta come cosa, quindi penso che sarà che verrà utilizzato.
Daniele, dovresti fare anche il pick up point nel tuo ufficio, secondo me,
in cui, allora, vai.
In cui aggiungi un caffè, che gli prepari il caffè italiano, così puoi fare upsell, perché quando vengono lì gli fai vedere tutti gli altri prodotti e magari acquistano qualcosa in più.
Guarda, sì, lo faremo su appuntamento, però, ecco, perché vogliamo evitare che la gente arriva così, quindi l'idea sarebbe fare su appuntamento e, visto che ti dicevo nel pre-puntata, che fra probabilmente a giugno ci spostiamo dalla stanza in cui siamo a quella a fianco, che è leggermente un po' più grande, quindi quando siamo sistemati lì con un po' più spazio anche per gli ospiti, penso che lo faremo il pick up su appuntamento. E anche perché tanti hanno chiesto: ah, ma aprite anche un negozio, c'è questo, insomma, l'idea di andare a visitare, sono prodotti che sono anche belli da vedere, toccare, insomma, qualcosa in tal senso. È probabile che faremo qualcosa su appuntamento.
Showroom.
E ultima cosa legata al miglioramento dello shop, visto che ci sono, ahimè, quando è un e-commerce, per forza ogni tanto c'è da gestire il discorso dei rimborsi, però ordini sbagliati, prodotti sbagliati, errori di tutti i tipi. Abbiamo sempre l'opzione: vuoi il rimborso in soldi o in credito per il negozio? All'inizio gestiamo il credito creando un coupon, però il coupon è abbastanza limitato nel funzionamento base. Quindi abbiamo introdotto proprio il concetto del credit store, e per chi utilizza WooCommerce c'è questo plugin Advanced Coupons for WooCommerce, che già nella versione free, oltre a potenziare il discorso dei coupon, introduce il credit store, che per me è la funzionalità più interessante. Cioè, se la signora Linda le devo fare un credito o un rimborso di un prodotto, direttamente quando faccio il rimborso posso scegliere il rimborso come credit store, quindi avrà nella sua pagina account, vedrà, non so, 10 euro di credit store, e al checkout avrà l'opzione: vuoi pagare con il credit store, con il credito che hai disponibile, e possono applicare il credito in fase di checkout. E sì, che questo semplifica le operazioni, insomma, poter fare direttamente un rimborso su credito oppure manualmente andare sull'utente e dire: ok, questo cliente gli aggiungo 10 euro di credito.
Daniele, recentemente è stato segnalato una vulnerabilità che riguarda Elementor Pro e WooCommerce per la gestione di alcuni, non lo so, plugin. Poi io, non usando WooCommerce, non ho mai approfondito la cosa, ma immagino che per te sia suonato l'allarme in casa WP OK.
Sì, era stata una bella giornata intensa quella. Sì, perché si era diffuso questo attacco su siti con Elementor e Elemento in combinazione con WooCommerce. La versione patchata, diciamo, era già uscito un aggiornamento che risolveva questo problema, però era una cosa abbastanza recente, quindi ti dico, avevamo aggiornato i siti dei clienti, quasi tutti, c'è stato qualcuno che ha avuto sono stati un paio di clienti che hanno avuto un problema, per cui siamo dovuti intervenire subito per risolvere, aggiornare, eccetera. Però sì, è il solito discorso di l'importanza degli aggiornamenti. Sta diventando sempre più
computer
breve. Sì. Sì, gli aggiornamenti, nel migliore dei casi ti distruggono il sito, nel peggiore, se non li fai, quindi vedi tu qual è il migliore dei mali. No, però sta diventando più breve il tempo tra quando viene trovata la vulnerabilità e quando la vulnerabilità viene utilizzata su larga scala.
Tu hai utilizzato questa vulnerabilità per tirartela un po' con i tuoi clienti, oppure no? Nel senso che, oh, ragazzi, c'è questa vulnerabilità, noi abbiamo già fatto gli hackbreak.
Allora, sui social? L'ho messo sui social. Social sì.
Però se i tuoi clienti guardano i social, cioè, sai, è una cosa carina che fate, voglio dire. Quindi già informare il cliente, guarda, c'è stata questa vulnerabilità, abbiamo già aggiornato il tutto, stai tranquillo. Secondo me avrebbe un grosso valore in questi casi.
Sì, però cioè,
e poi nella mailing list, invece nella mailing list di quelli che non sono clienti di WPOK, Ciccio Bello, c'è questa vulnerabilità. Noi per i nostri clienti abbiamo già risolto tutto. Tu l'hai fatto? Anche per il, insomma, secondo me potrebbe essere qualcosa di interessante da utilizzare nel marketing nel tuo caso, perché secondo me aumenteranno queste occasioni, quindi.
Ma sì, una volta alla settimana c'è qualche vulnerabilità su plugin noti. C'era una qualche giorno fa su un plugin che limita i tentativi di login, quindi un plugin per sicurezza vulnerabile. È vero, sì. Ne parlo con... Adesso posso finalmente dire, guarda, ne parlo con il mio marketer.
esatto. Ma tu glielo dici, guarda, prepara al marketer, visto che comunque utilizzi il marketer che utilizzo anch'io, io faccio così, guarda, c'è questa roba qui, prepara una newsletter per questi, una newsletter per quest'altro, fai tutto, poi ti dà il draft e manda avanti, cioè tu diventi un creatore di idee, è fantastica questa cosa della delega al marketer, così, mi è venuto in mente, volevo così.
Sì, grazie.
Daniele, hai mai pensato che il digitale è una fregatura? O è solo un'opportunità? Cioè, è un'opportunità per qualcuno, è una fregatura per altri. Io a volte mi trovo ad avere questa sensazione. Col discorso che i biglietti li fai digitale, queste cose le fai digitale, in realtà le società riversano verso te utente tutta una serie di incombenze che una volta dovevano fare loro. Adesso mi sono ritrovato, sto cercando di fare il visto per la Cina e adesso, ieri sono stato su un'ora per compilare, ma non avevo tutti i dati possibili e immaginabili, perché vogliono sapere dove io risiedo in Cina durante la mia permanenza. Cioè, programmo poi col tempo, no? Devo avere il biglietto prima, dove tutto. C'è un form che è quasi peggio, non ai livelli di quello americano, del visto americano, ma siamo molto, molto, molto vicini. È il padre e la madre e il coniuge e i figli. Io mi sono rifiutato di mettere tutti i figli, ne ho quattro, ne ho messo uno, ho detto sai.
come hai fatto a scegliere quale?
Io mi più vecchio, cammino in maggiorenza. No. Io mi ritrovo che è un'opportunità, nel senso che tu riversi sugli altri una serie di incombenze, no? Cioè, tu una volta gli davi, non so, il passaporto, loro prendevano il passaporto, scrivevano tutti i dati, invece adesso devi metterli te tutti questi dati, cioè, aiuta gli altri il digitale spesso e lì non puoi fare a meno, cioè non hai alternative, cioè, o compili questa roba, poi vogliono sapere dove sono stato negli ultimi 5 anni, quali paesi ho visitato e soprattutto da quando a quando. Ora ho preso
via guardando il passaporto.
E sul passaporto c'hai i timbri di entrata e uscita e va bene, ma per esempio io sono stato in Costa Rica e negli Stati Uniti e ho un solo timbro, non ne ho due, non ho l'altro timbro e quindi adesso non so. E poi c'è scritto, me ne frega niente se sei in Europa, ma io voglio sapere se sei stato in Olanda, se sei stato in Germania, quando sei stato in Germania, quando sei entrato, quando sei uscito negli ultimi 5 anni. Cioè, ora, adesso sembra un po' esagerata come cosa.
Ma scusa, prima il digitale lo dovevi fare con i moduli a mano, non è che te lo...
No, prima il digitale non te lo chiedevano, adesso che lo devi fare te lo chiedono, ti tracciano, non lo so, vediamo che cosa succederà, se ce lo danno questo, me lo danno questo visto. Cari digimprenditori che siete in Cina, allora da più o meno dal 20 al 30 di maggio sarò in Cina, sempre che visto tutte queste cose vado a buon fine, però perché so che stanno nella zona di Shenzhen, nel sud della Cina, io lo farò nella zona di Shanghai, Shandong, quelle zone lì. Però se ci siete, cari digi imprenditori, fateci sapere che ci incontriamo da qualche parte in Cina.
La sezione cinese di digi imprenditori è più nutrita di quanto pensassi. Intanto nel gruppo sono partite delle conversazioni e... Ah sì, anch'io sono in Cina. Ok.
Bene. Oh, Daniele, hai altro?
No, per me possiamo proseguire e andare agli obiettivi delle prossime 2 settimane.
Vai, tuoi obiettivi.
Vediamo. No, parti tu, vediamo se mi ispiri con il mio secondo obiettivo.
Allora, il primo obiettivo è quello di finire le pratiche del visto in Cina, di organizzare il visto in Cina. Lì dubito che sia molto di ispirazione nei tuoi confronti. E poi sono andato a pescare nella mia lista delle cose impattanti e non urgenti, e c'è quella di spingere un settore nel valvolame industriale. Niente, parliamo del settore più vecchio che ho. C'è il settore dei tubi per acquedotto, che mi si è aperta un'opportunità. È un settore in cui in realtà ci sono degli oligopoli pazzeschi. Ti vai a scontrare con dei colossi, ma ho delle opportunità con un fornitore iraniano. E poi c'è tutto il discorso in Italia del PNRR di andare a investire nell'ottimizzazione delle riserve d'acqua, quindi della gestione dell'acqua, perché in Italia il 40% dell'acqua viene persa, negli acquedotti viene persa da tubazioni vecchie. Per cui ho detto, ma forse è il momento di partire e di spingere anche in questi settori. Nella mia attività io creo qualcosa, la ottimizzo e poi dopo la faccio andare avanti. È stato molto utile.
Benissimo, guarda, so da dove iniziare. Ma allora, io come primo obiettivo mi metto quello che mi ha suggerito il buon Marco, quindi iniziare un'attività di marketing legata con email, legata alle vulnerabilità WordPress. E come secondo obiettivo vorrei... definire un restyling del sito di WPOK, perché sento che è arrivato il momento di dare una rinfrescata a livello proprio di grafica e interfacce. E grazie anche a Emanuele, nostro ascoltatore, che mi ha mandato un'email per svegliarmi su questa cosa. E anche perché, sai, quando avevamo il restyling, l'avevamo fatto forse due anni fa. E appena finito il restyling, tutto ben coordinato, tutto fatto, poi sai, metto mano io, cambio una cosa, aggiungo un pezzo alla pagina, poi alla fine le cose non sono più gli spazi che cambiano, le cose che non sono più nello stesso stile, quindi c'è bisogno di una ripassata. Vorrei definire un attimo, definirlo nel senso stabilire degli obiettivi, stabilire che cosa si vuole ottenere dal restyling.
Daniele, ti do un altro suggerimento.
Sì.
Caro marketer, se tu dovessi fare il restyling di WPOK, che cosa faresti, che cosa cambieresti? Secondo me ti aiuterà un sacco, anche perché sì, è visto da qualcuno di esterno, perché tu sai, da interno hai dei bias che altri non hanno.
Sì, è vero. No, e poi lui è ancora fresco, vede tutto ancora con occhi freschi, senza sapere tutto il pregresso.
Esatto. Sì.
Bene
Daniele, siamo arrivati alla fine di questa puntata, non ci resta che salutare tutti i nostri ascoltatori e risentirci tra 2 settimane. Ciao.
Fra 2 settimane, ciao.
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!